tua salute in tavola di Nicoletta Carbone.
Eccoci qua, tutto pronto, buongiorno, benvenuti, buona domenica, accomodatevi, ci sediamo insieme alla tavola di Obiettivo Salute in Tavola e avremo un'oretta per stare insieme, per chiacchierare, condividere, raccogliere informazioni, conoscere nuovi amici, insomma stare bene, perché come dice anche il proverbio, a tavola non si invecchia e da sempre l'uomo cerca l'elisir di lunga vita. La scienza oggi risponde a questo desiderio, a questo bisogno, puntando a togliere alla longevità il peso della vecchiaia. Gli sforzi sono orientati naturalmente a eliminare il decadimento fisico e mentale, a ridurre e limitare il rischio di malattie, parliamo di tumori, di diabete, malattie cardiovascolari, insomma di permetterci di mantenere la salute fisica e mentale. Ci siamo quasi, la ricerca ha tante cose da raccontarci, voi restate lì, belli comodi, che ve li raccontiamo tutti. A tra poco.
Vorrei incontrarti fra cent'anni, rosa rossa tra le mie mani.
Riprendiamo subito il passo con una canzone che parla d'amore, rivedersi tra cent'anni. Probabilmente questo potrà realizzarsi, naturalmente a patto che l'amore continui cent'anni, ma questo non è un problema nostro. Noi che cosa vogliamo fare oggi? Parlare di longevità, e lo facciamo con, mi verrebbe da dire il, ma dico uno dei massimi esperti, il professor Walter Longo, docente di biogerontologia e direttore dell'Istituto sulla longevità all'Università di Los Angeles, che è uno degli istituti più importanti proprio per quanto riguarda la ricerca in materia di invecchiamento. Che bello, sono contenta, professor Longo, di passare quest'oretta insieme a lei. Grazie.
Grazie, grazie Nicoletta, happy to be here.
Professore, ciascuno di noi può giocarsi la sua parte. Noi ogni domenica raccontiamo quanto lo stile di vita, inteso come attività fisica, relazioni, alimentazioni, possa aiutarci a vivere a lungo e bene, aggiungere vita a quegli anni che la ricerca, la clinica, il cambiamento anche di vita ci hanno regalato. Che dieta è? Come possiamo caratterizzarla? Quali sono i capisaldi di questa dieta che promuove la longevità?
Sì, intanto dieta ovviamente non ha niente a che fare con le dieta, con le diete per perdere peso. Dieta è intesa scientificamente come alimentazione, cioè tutto quello che mangiamo. E la dieta della longevità, che avevo scritto prima in italiano, tra l'altro nel 2016. E
ma
poi...
noi c'eravamo già. Noi l'abbiamo, esatto, ancora la sua intervista in archivio.
Assolutamente, assolutamente. E poi nel 2018 negli Stati Uniti era una risposta un po' alla confusione che c'era sull'alimentazione, e quindi e anche a queste diete, inclusa la dieta mediterranea, che sono ottime, però sono basate su tradizioni, cioè cosa mangiavano a Ciaroli e altre zone, sì, vicino a Salerno 60 anni fa, quando l'americano Ansel Keyes è venuto a studiare queste popolazioni. Ok, bene, però questo è uno dei cinque pilastri, ce ne sono altri quattro. E quindi quali sono? Sì, i centenari, le zone dove le malattie cardiovascolari come il Cilento erano basse, ma poi bisogna unire questo e trovare il denominatore comune con gli studi epidemiologici. Andiamo in giro per il mondo a vedere che cos'è che rende le popolazioni più longeve, e poi studi clinici. Quindi se prendiamo 100 persone e gli diamo da mangiare queste, ne prendiamo altre 100 e cambiamo una sola cosa, che differenze ci sono? Insomma, tutti questi sono pilastri, questi pilastri vengono messi insieme per poi generare una dieta della longevità che è molto più difficile sia modificata l'anno prossimo, cioè non modificata ma cambiata radicalmente l'anno prossimo, perché è basata su centinaia e centinaia di studi ed è basata anche su diciamo un mettere insieme tutti questi studi, non solo elencarli ma metterli insieme e dire ma come mai per dire le proteine hanno questo controllo sulla longevità, e allora da lì si va, la proteina controlla dei geni che controllano l'invecchiamento, quindi se conosci sia la parte genetica e sai che TOR, IGF-1 controllano l'invecchiamento e l'hai dimostrato, e sai che le proteine controllano TOR,
ecco, mi allora... verrebbe di da dire fai uno più uno, ecco, per cui bisogna in qualche modo mescolare la tradizione, lei citava la dieta mediterranea, con la scienza. È questa che fa la differenza.
Esatto, esatto. Scienza di diverso tipo, sì. Però, quindi magari si pensa sempre alla scienza, cioè quasi tutto nell'alimentazione basato sull'epidemiologia, no? Ed è una limitazione, non basta l'epidemiologia. L'epidemiologia è importante, quindi prendo 1 milione di persone in Italia che fanno così, 1 milione che fanno cosà e cerco di capire chi sta meglio. Questo non basta perché spesso il gruppo può essere selezionato in base a tanti criteri. Quindi insomma, scienza di diversi tipi.
Ne parliamo tra poco, voi restate lì, se ne parla anche a Cervia, cioè questo dove si sta svolgendo questo importante festival, appuntamento Nutrition and Longevity, proprio promosso dalla Fondazione Walter Longo, e la seconda edizione di questo festival e oggi si conclude come questo weekend ricco davvero di informazioni, contributi, stimoli. Professor Longo, resta con noi e anche voi naturalmente, scopriamo insieme la dieta della longevità, parleremo naturalmente anche di digiuno, digiuno intermittente, semidigiuno, cerchiamo di dare dei significati precisi a queste parole che sono entrate, no, nel nostro lessico quotidiano e a cui ciascuno di noi ha dato un significato un po', no, un po' suo. Ecco, noi cerchiamo di capire che cosa dice la scienza e ce lo racconta il professor Walter Longo. Vi aspetto.
Obiettivo Salute in Tavola.
Siamo tornati a tavola con noi oggi il professor Longo, docente di biogerontologia e direttore dell'Istituto sulla Longevità all'Università della California. Professor Longo, intanto che mangiamo insieme, ci dica un po', lei cosa mangia? Cosa le piace e cosa mangia soprattutto?
Io mangio ovviamente quello che predico e quindi dieta longevità, che significa principalmente una dieta vegana con pesce 3-4 volte alla settimana, diciamo più invecchio più quella dose va aumentata, cioè il numero di volte alla settimana in cui devo mangiare pesce viene aumentata. E perché? Perché le proteine del pesce, a differenza ad esempio delle proteine dei legumi, hanno un profilo aminoacidico molto diverso e quindi invecchiando abbiamo bisogno di certi aminoacidi, di alcuni aminoacidi che sono all'interno delle proteine, e il pesce ce l'ha e i legumi no, anche se ci sono degli altri delle altre vegetali che proteine di origine vegetale che hanno buoni livelli di questi aminoacidi, ad esempio la metionina.
Quindi, e quali sono? Noi prendiamo
ad esempio le proteine che vengono da semi, noci, mandorle, queste sono più ricche di questi aminoacidi. Anche quelle della soia sono più ricche, però spesso la persona che è vegana, almeno in Italia, mangia tanti legumi e quindi potrebbe avere l'impressione che basta mangiare poche proteine da legumi e questo basta. In effetti, più invecchi e meno questo è sufficiente.
Quindi è una dieta vegana sui generis, perché lei aggiunge il pesce, quindi non è più una dieta vegana in realtà.
No, è una dieta pescetariana.
Pescetariana, sì. Ecco. E rispetto alla dieta mediterranea, che è la dieta, no, che io dico sempre, no, che è una dieta stellata perché ha avuto tanti riconoscimenti riguardo agli effetti che produce sulla nostra salute, pensiamo sulle malattie cardiovascolari, che cosa toglie e che cosa aggiunge? Parliamo di dieta mediterranea vera, non quella che pensiamo sia la dieta mediterranea, cioè una dieta mediterranea che ha una forte componente data dai vegetali, ad esempio, un po' di pesce, legumi.
Ma secondo me è ovviamente la dieta mediterranea è uno dei 5 pilastri, insieme alla dieta di Okinawa, insieme alla dieta di Loma Linda, è parte dei 5 pilastri per la dieta della longevità. Quindi non è una questione di questo contro quello.
No, assolutamente,
è sempre fastidioso,
certo.
Soprattutto chi è gli scienziati che sono fan della dieta mediterranea, che mi vedono come una minaccia. Non è che,
perché lei è italiano e dicono: ma starà dalla nostra parte. Come lei ci ha anticipato, insomma, cambia in base al luogo in cui, no, si nasce.
Ma il concetto è semplicemente che la dieta mediterranea, come quella di Okinawa, sono diete tradizionali, storiche di una zona. Adesso questi sono vecchi concetti, no? Della nutrizione e della nutrizione come medicina, vecchi concetti. Perché? Perché c'è chi può mangiare un chilo di pasta, non prendere peso e stare benissimo. C'è chi mangia 100 grammi di pasta e diventa, è sensibile al glutine, sì, e avrà moltissimi problemi. C'è chi addirittura svilupperà un'autoimmunità in base a quel glutine. Quindi insomma, questo è il grosso cambiamento. Poi praticamente e generalmente quali sono le grosse differenze? Ma le grosse differenze intanto sono anche sulle quantità, in senso che in Italia con questa idea, come il mezzo mondo tra l'altro, con questa idea della dieta mediterranea, gli americani, mangiando anche delle diete che prendono la dieta mediterranea, come gli italiani, hanno quadruplicato la percentuale di persone obese, quadruplicato, no? Perché? Perché comunque la dieta mediterranea, avendo pane, pasta, pizza, patate come cosa centrale,
sì, questo più nell'immaginario collettivo che nella realtà, perché la vera dieta mediterranea non è questa.
No, la dieta mediterranea non limita,
certo.
Cioè, e questo è fondamentale, no? Di dire tu devi la dieta della longevità ha a che fare anche con le quantità. È inutile che ti dico che certo, queste cose vanno bene in generale e poi tutti quanti pensano va bene, allora come è successo in Italia, io mangio la dieta mediterranea, ne mangio, i bambini quando siamo andati a vedere cosa mangiavano, mangiavano mezzo chilo al giorno di pane, pasta, pizza, patate, succhi di frutta, di dieta mediterranea, no?
Sì.
E quindi insomma questo è il problema. Poi ad esempio la frutta e verdura, la famosa frutta e verdura dieta mediterranea, assolutamente no, quindi è tanta verdura, un po' di frutta, no? Cioè the devil is in the detail, no? Ma ce ne sono 50 di queste cose qua, no? I pomodori per tante persone sono super sani, per tante persone i pomodori sono un'infiammazione gastrointestinale. Quindi voglio dire, bisogna smettere con queste idee, vecchie idee di 50 anni fa, la dieta mediterranea, perché ogni persona ha bisogno di una dieta personalizzata, quello che facciamo in fondazione con tanti nutrizionisti, e quindi la dieta della longevità porta la scienza e la personalizzazione, certo, alla persona, dicendo tu pomodori non ne mangiare, pasta mangiane poco, oppure no, tu va benissimo, la pasta ne puoi mangiare addirittura di più. Insomma, questo è la dieta della longevità, anche andando a guardare poi non solo quello che dicevo prima, non solo le proteine, ma la fonte di proteine e gli aminoacidi che contiene. Quindi di nuovo un vegano può essere molto sano, ma adesso ci sono degli studi che fanno vedere che il vegano ha da 2-3 volte più alti livelli di alcuni tipi di fratture, quindi questo ha senso, perché il vegano eventualmente può diventare malnutrito.
Quindi bisogna stare attenti, fare molta attenzione, è quasi un lavoro.
Non è un lavoro per le persone, è un lavoro per il nutrizionista, ma un nutrizionista che sa, che conosce la dieta della longevità e altre, e comunque è preparato non solo sulla dieta della longevità, su tante altre cose, e il cui lavoro, il cui mestiere è lo stile di vita.
Certo. Ma per chi non può farsi costruire, tagliare su misura la dieta della longevità che è proprio precisa per lui, come possiamo orientarci a grandi linee per abbiamo detto il pesce.
Sì, le regole generali sono di nuovo tanta verdura, un po' di frutta, ovviamente principalmente di stagione. Adesso stiamo perdendo queste tradizioni, sì. Queste tradizioni erano anche lì per proteggerci, no?
Certo.
Per nutrirci e proteggerci,
perché la natura fa le cose per bene.
Esatto, e ci sono anche delle complicazioni, quali frutta e verdura si difende anche e produce delle tossine che, certo, soprattutto se fuori stagione, che hanno il compito potenzialmente di punire chi le mangia nel momento sbagliato, no? Quindi immaginiamoci una persona che mangia tanto di un pomodoro che è acerbo, per esempio. Questo pomodoro acerbo potrebbe avere delle tossine, soprattutto per un certo tipo di persona, che gli causano dei problemi anche seri gastrointestinali. Quindi
stagionalità.
Stagionalità, e poi principalmente, quindi alti legumi, alti cereali integrali, Però attenzione, perché anche il cereale integrale, per esempio il riso integrale, può contenere alti livelli di arsenico, come diciamo ci sono tanti, dicevo prima, sulla pasta e il glutine. Quindi bisogna anche capire come limitare, cioè il riso integrale va benissimo, sono l'eccesso, cioè ci sono persone, certo, che magari incontri e dici e ti dicono: io mangio tonno ogni giorno. Cioè una cosa è mangiarlo una volta al mese, due volte al mese,
poco
una
di
cosa...
tutto, troppo di nulla, di niente, è un po', cioè misurato, ecco.
Va, diciamo, è un piccolo lavoro iniziale, non è un lavoro che devi fare poi tutta la vita. Una volta che hai imparato, basta, adesso sai che il riso integrale contiene spesso il doppio dell'arsenico in confronto al riso bianco, va benissimo perché è meglio quello integrale, però attenzione, perché se ne mangi, lo mangi tre volte alla settimana, probabilmente inizierai a avere dei problemi. Stessa cosa per il mercurio, eccetera, eccetera. Quindi, capito questo, si può diciamo finalizzare. Poi l'altro problema, di cui ho parlato nella dieta della longevità, è questa idea di mangiare tutto quello che mangiano tutti nel mondo, no? Cioè, quindi la quinoa, il kiwi, eccetera, eccetera. Questo per tante persone non sono un problema, però eventualmente incontrerai il tuo problema. Cioè, cosa significa?
Perché questo?
Perché sono cibi, come poi è successo con gli alti livelli di glutine, cioè una volta il grano aveva livelli di glutine più bassi, no? E quindi eventualmente questi eccessi di glutine hanno portato poi a non solo autoimmunità ma anche sensibilità, no? Quindi la quinoa per tante persone, che è un prodotto del Sud America, per tante persone può andare benissimo. Per alcune persone potrebbe stimolare il sistema immunitario, cioè il sistema immunitario reagisce a qualcosa che
non conosce,
esatto. E quindi queste mode di mangiare tutto da tutte le parti del mondo, dicendo: ma questo lo vediamo su tutti i giornali ogni giorno, cioè una nuova, un ingrediente da qualche parte del mondo che ha queste proprietà, ci dimentichiamo però che c'è tutto un sistema immunitario a cui arrivano 10 cose nuove alla settimana e deve decidere quali sono innocue e quali sono potenzialmente degli invasori, e poi decide se attaccarle, e se le attacca e crea un'immunità contro queste, poi è un problema serio.
Certo.
Quindi insomma queste quindi va bene la varietà, ma deve essere limitata, e se si aggiunge qualcosa che i nonni non avevano sulle loro tavole, allora bisogna stare molto...
Il nostro sistema immunitario, come si dice, può rizzare le antenne, proprio esatto, perché non lo conosce. Professore, lei ha detto che con gli anni si deve, o se ho ben capito, aumentare un po', no, la quota di proteine che provengono dal pesce. Mi chiedo se possiamo pensare alle diverse fasce d'età per capire un po' come cambia la nostra alimentazione, come dovrebbe cambiare, perché magari resta così nel tempo in base alla nostra fascia d'età. Però se lei è d'accordo, se questa cosa possiamo raccontarla, io farei una piccola pausa, così noi ci beviamo nel frattempo un po' d'acqua, un caffè, intanto voi preparate, continuate a cucinare e ritorniamo subito dopo.
Obiettivo salute in tavola.
Oggi parliamo della dieta della longevità e lo facciamo con il professor Walter Longo, a cui prima della pausa ho chiesto se ci sono delle raccomandazioni, delle indicazioni per fasce di età. Sappiamo che quando diventiamo un po' agé non dobbiamo dimenticarci di inserire una quota più alta di proteine. Il professor Longo suggeriva che le proteine che arrivano dal pesce sono quelle che sono in grado di darci, no, tutto quello che abbiamo, si richiede da una proteina. Sono delle proteine che ci fanno bene, ma mi chiedo che cosa dobbiamo fare a 40, 50, 20 anni, se ci sono delle differenze, professore. E se non è mai troppo tardi per fare un cambio di passo, un cambio di stile alimentare.
Sì. E comunque ripeto che anche le mandorle, anche le noci, sì, hanno gli aminoacidi che ci servono, quindi non è necessario andare al pesce. Però è più facile, sì, ovviamente, sì, per, sì, una, certo, persona in Italia è molto più facile. Poi voglio partire dall'inizio, cioè quindi dai bambini e dai ragazzi, e quindi dal fatto che quando siamo andati a vedere quante proteine mangiavano i bambini italiani, abbiamo capito che ne mangiavano 2-3 volte più di quello che il pediatra ha sempre raccomandato, tutte le associazioni pediatriche. Quindi stiamo americanizzando l'Italia, il bambino, il ragazzo mangia tantissime proteine. Adesso vedo anche queste mode che vedevo negli anni 80 quando sono andato negli Stati Uniti, della palestra, le proteine, stiamo andando nella stessa direzione sbagliata. Quindi le proteine anche per un ragazzo è 1 grammo per chilogrammo al giorno, quindi 1 grammo per chilogrammo. Adesso probabilmente cosa succede? Succede, e questa è una cosa importante, anche il Festival della Longevità è proprio basato su questo, cioè cercare di educare partendo anche dai bambini e ragazzi. Cosa succede? Che il bambino inizia a mangiare proteine la mattina, a colazione, poi va a scuola e gli viene dato il famoso secondo, sì, poi torna a casa e siccome i genitori non pensano che gli è stato dato la fettina a pranzo, gliene danno un'altra, no? È questo che porta a 2-3 volte più proteine del raccomandato dai pediatri.
Sì.
Quindi intanto va immediatamente modificata questa cosa, ma non lo dico io, lo dice qualsiasi associazione pediatrica.
Senza cadere nel rischio opposto, che è quello che lei ci ricordava, di mangiare pasta, pane, pizza in eccesso.
Sì, senza cadere poi ovviamente nell'eccesso di amidi, e quindi pasta, pane, pizza, patate. E poi senza cadere anche nella malnutrizione, perché c'è poi anche chi non ne mangia proteine. Adesso mi è stato detto che ci sono migliaia di persone a Milano, bambini, che durante Covid non mangiavano abbastanza, no? Quindi dico, poi c'è tutta una varietà di situazioni.
Ecco, quindi ai genitori di bambini e di adolescenti qual è il messaggio? Dobbiamo fare?
Il messaggio è 1 grammo di proteine, di varietà di proteine, quindi pesce, carne, mandorle,
uova
eccetera, quindi una varietà 1 grammo per chilogrammo. Quindi se il bambino pesa
un esempio,
30 grammi sono 30 kg, 30 grammi di proteine al giorno, questo basta. E tra l'altro la misconception potrebbe essere anche che al bambino viene data la dose degli adulti, no? Cioè quindi se uno mangia il pollo, l'adulto mangia il pollo ma pesa il triplo di un bambino, gli viene dato lo stesso.
Ecco, le porzioni devono essere basate sul peso,
esatto.
Del bambino.
Quindi questo è fondamentale. Poi l'adulto 0,8 scende a 0,8 tra diciamo i 20 anni, 22, 25 anni e i 65 anni, 0,8 grammi di proteine per chilogrammo, stesse regole che abbiamo detto. Questo perché? Perché sono proprio le proteine, certi amminoacidi, a controllare le vie di segnalazione più importanti sull'invecchiamento, quindi GF1, TOR, eccetera.
TOR gli piace. Ecco, TOR. Cosa fa TOR?
TOR è al centro della crescita cellulare, è al centro dell'accelerazione delle funzioni cellulari, di tante funzioni cellulari, ma soprattutto la crescita, no?
Ecco.
Cioè rendere una cellula più grande e più attiva, no?
Sì.
Se vogliamo. E quindi il 0,8 mescolando legumi e altre fonti di proteine. E poi dopo i 65 si risale 1 grammo per chilogrammo, un po' come i bambini,
esatto.
E di nuovo stando attenti e magari espandendo il tipo di dieta, cioè la dieta pescetariana può andare bene tra i 20 e i 65 anni. Dopo i 65 anni forse la dieta mediterranea è più sicura. Perché?
Sì.
Perché tanti anni che viene studiata, e comunque quel tipo di cioè gli ingredienti che sono in eccesso fanno meno male al settantenne, cioè anche pasta, pane, pizza e patate, le stesse ingredienti che possono far male e promuovere diabete eccetera, nel quarantenne, nel settantenne lo possono fare, però il settantenne tende a perdere peso, quindi di media vediamo che dopo i 65 anni
le persone un po' si asciugano, come si dice, no, invecchiando mi asciugo,
perde peso e perde massa grassa, massa muscolare, massa magra, ma anche massa grassa, quindi in quel gruppo lì va bene avere anche più varietà di cibo.
Professore, a proposito di perdita di peso, la dieta della longevità fa anche perdere peso? Perché per vivere a lungo bisogna essere magri, sappiamo che i centenari, no? Sono abbastanza asciuttini. Adesso è esplosa la moda anche di farmaci di nuova generazione che erano nati, no? Per il diabete, come scorciatoia, come strategia per perdere peso. Ecco, vorrei che lei così ci desse qualche indicazione riguardo al peso. Sappiamo che il sovrappeso fa male, sappiamo che soprattutto il grasso addominale, il grasso viscerale è un grasso cattivo che attenta alla salute del nostro cuore, ma quando parliamo di peso che cosa dobbiamo sapere?
Sì, beh, intanto la dieta della longevità include la dieta minima a digiuno, quindi questi giorni 5 giorni o tra i 4 e i 7 giorni di dieta minima a digiuno, 2-3 volte all'anno, di cui parleremo. La dieta della longevità da sola ha degli effetti potentissimi sul peso. E quindi questo è già importante, però l'insulinoresistenza, e quindi quello che è al centro del diabete, prediabete e anche l'accumulo di grasso, non necessariamente non è così facile da gestire solo con la dieta della longevità, diciamo con la dieta giornaliera, e quindi lì entra anche la dieta minima a digiuno. Poi questi farmaci, ovviamente, qual è il problema di questi farmaci? Ovviamente per certe persone il farmaco è importante, ci sono persone che hanno anche bisogno della chirurgia bariatrica, ma quindi per certe persone questi GLP-1 agonist sono importanti, ma
questa
il problema
è la nuova classe di farmaci.
Esatto, ma il problema è pensare che questa debba essere la prima soluzione, no? Cioè, perché succede questo? Succede perché nel mondo, Stati Uniti come Italia, Europa, non c'è un vero gruppo che diciamo affianca il medico esperto di lifestyle, di nutrizione. Cioè ci sono i nutrizionisti, però i nutrizionisti non hanno il tipo di training, il tipo di diciamo responsabilità che ha il medico, e quindi si è creato, il medico ha un training dove diagnosi della malattia e poi farmaco, e poi non c'è una vera alternativa. Quindi insomma bisogna creare l'alternativa che dica: no, adesso io intervengo e cerchiamo nei prossimi 2 anni di riportarti a essere sano, invece di darti il farmaco che interviene. E sappiamo che questi farmaci fanno perdere massa muscolare. Sappiamo che questi farmaci vengono abbandonati mi pare il 78% per gli Stati Uniti, 78% dei pazienti entro un anno. Quindi diciamo sono delle soluzioni che sembrano miracolose, in effetti hanno una serie di effetti collaterali, e ti fanno perdere, inclusa perdita di massa muscolare, e poi la maggior parte delle persone l'abbandonano. Ovvio che in assenza di un'alternativa, quindi il nutrizionista esperto che dice no, io lo so fare, quindi il medico dovrebbe passare quel paziente al nutrizionista esperto, che poi si prende
in carico
entro 2 anni, non 2 mesi, di risolvere il problema. Se non ci riesce, allora va bene, allora certo, si ritorna al medico.
Ma non deve essere quello la prima scelta, giusto?
Non deve essere non deve essere la prima scelta, e non deve essere quello che sembra una soluzione miracolosa, che poi in effetti ti tiene dipendente, diventi dipendente da quel farmaco per il resto della tua vita potenzialmente.
La dieta della longevità, professor Longo, comprende anche la dieta minima a digiuno, giusto? Ci sono delle giornate in cui si pratica questa sorta di digiuno intermittente, però dobbiamo qua intenderci che cosa intendiamo con digiuno intermittente e qual è il tempo dedicato a mangiare e quello invece dedicato al non mangiare. Non bisogna confondere i numeri, il professor Longo fa chiarezza tra poco.
Obiettivo salute in tavola.
Eccoci, siamo tornati insieme. Come anticipato, parliamo della dieta MIM a digiuno. Professor Longo, quando mangiare e quando smettere di mangiare? Perché è anche questione di tempi e di orari.
Io vengo sempre presentato come quello che dice di mangiare di meno. Non l'ho mai detto. Dico sempre di mangiare di più, perché il piatto, il minestrone calabrese di cui parlo sempre, la pasta vaianeia, è un piatto enorme. Quindi mangi tantissimo,
mangi bene.
Calorie normali. È altamente nutritivo, con le proteine, eccetera, tutte le regole che abbiamo descritto finora. Poi la seconda è il digiuno intermittente. In un certo senso è mangiare normalmente, cioè cosa significa? Che adesso in America è esploso e poi mondialmente questo concetto delle 16 ore, no? Quindi 16 ore di digiuno e 8 ore di nutrizione e di alimentazione. In effetti io ho sempre detto, sono tanti anni che dico non lo fate, no? Non fate questa cosa qua. Perché? Perché vedevo i dati epidemiologici che facevano vedere che chi saltava la colazione tendeva ad avere molte più malattie cardiovascolari e vivere di meno, no? Quindi dico, ho sempre detto, passiamo dalle 16 alle 12. Perché? Perché Sachin Panda e altri hanno fatto vedere che le 12 già, cioè passare dalla tipica mangiare per 15 ore al giorno a mangiare per 12 ore al giorno, già ha un effetto, un ottimo effetto, sia sul sonno, cioè dormi meglio, e sia sulla salute metabolica, no? Quindi 12, cioè 7 del mattino, 7 di sera, oppure 8 del mattino, 8 di sera, o quello che è. Poi la terza invece è quello che noi chiamiamo digiuno periodico. Cioè cosa significa? Lì entriamo proprio in una zona dove il cibo è medicina. Adesso sono migliaia di anni che si parla di questa cosa qua, no? Ma non è mai successo. Perché il cibo non è mai diventato una medicina? Perché non l'abbiamo mai standardizzato, no? Cioè, in effetti il medico di tutto il mondo dice, se tu vuoi che il cibo sia una medicina, trasformalo in medicina, fammi vedere i risultati, studi clinici, fanne tanti, falli fare da persone indipendenti e vediamo cosa fa, no? Quindi da lì la dieta MIM a digiuno, che era partita sui pazienti col cancro 15 anni fa, e poi è passato ovviamente adesso a tanti studi sul diabete, sulle malattie autoimmunitarie, sull'Alzheimer, eccetera, eccetera. Quindi perché questo cibo come medicina e questa MIM a digiuno? Perché il corpo umano in effetti ha bisogno, però ad esempio durante la notte il sonno, il periodo di sonno viene utilizzato per una serie di processi di riparazione, rigenerativi, eccetera, eccetera. E noi sospettiamo adesso, con decine di pubblicazioni, che il digiuno, questo periodo di digiuno di 4, 5, 6 giorni, e soprattutto se fatto con la dieta MIM a digiuno, abbia proprio questo ruolo di atrofizzare e poi riespandere. Allora cosa succede? Che quando il corpo umano ha questo periodo di 4-5 giorni senza cibo, inizia a eliminare componenti danneggiate sia a livello cellulare che a livello intracellulare, quindi all'interno di una cellula. Quindi autofagia, ma non solo l'autofagia, uccide anche delle cellule danneggiate, no? Quindi ad esempio le cellule che possono essere precancerogene o anche le cellule del cancro. E poi alla fine dei 4-5 giorni di digiuno iniziano ad attivarsi queste cellule staminali, ma iniziamo a vedere anche questi si chiamano Yamanaka factors. Cioè cosa succede? Che le cellule si iniziano a riprogrammare e ritornano al loro stato embrionico, no? Cioè ritornano a essere come cellule pronte a generare nuove cellule, nuovi sistemi. E quindi durante il refeeding inizia questo processo di, adesso abbiamo eliminato cellule, abbiamo eliminato componenti intracellulari, ricostruiamo, no? E questo insomma
questo è meraviglioso, sì, quindi.
E poi porta, adesso siamo al quinto studio su prediabete e diabete, facendo vedere regressione, ma iniziando anche a fare vedere e sospettare che potenzialmente ci sia un effetto anche sulle cellule, le beta cells del pancreas, cioè che come avevamo fatto vedere nei topi, queste beta cells possono essere riprogrammate o comunque rigenerate, no? Quindi non solo vai ad agire sull'insulino resistenza, sul grasso, i depositi di grasso, quindi diminuisci il grasso, non tocchi la massa muscolare e fai un reversal, cioè riporti indietro la funzionalità dell'insulina, ma ci sono tanti altri effetti, come quelli potenzialmente sulle staminali, quindi aumento delle staminali e aumento di questi Yamanaka factor, fattori per cui Yamanaka ha ricevuto il premio Nobel un po' di anni fa. Yamanaka, che il suo scopo era semplicemente quello di creare delle cellule embrioniche che potevano sostituire l'utilizzazione degli embrioni per la medicina rigenerativa. Lui non stava pensando all'invecchiamento, però poi...
Ci sono dei risultati a cui arriva la ricerca che servono, no? Come punto di partenza o di conferma di altri studi che stanno lavorando in un'altra direzione.
Esatto, cioè diciamo che per sé quegli Yamanaka factor servono a quello, ma il corpo umano, sicuramente i topi e i ratti, usano questi Yamanaka factor per diciamo ricominciare a livello di multisistemico, quindi dal sangue al
come dire pancreas. Si volta pagina e si va avanti, no? Si ricomincia
un po' più giovani, sì. Infatti adesso nell'ultimo studio che abbiamo pubblicato a febbraio, due studi clinici, facciamo vedere che tre cicli della dieta minima di digiuno riducevano l'età biologica di 2 anni e mezzo di media, no? Quindi insomma,
questo funziona a tutte le età?
Questo, i test adesso sono tra i 20 e i 70 anni più o meno, cioè adesso c'è uno studio clinico finito all'Università di Genova e l'Università di Perugia che vanno sugli pazienti con Alzheimer, mi pare fino a 85 anni, adesso vedremo i risultati, però da quello che so almeno di problemi dal punto di vista di sicurezza non ce ne sono stati, cioè che... Quello che ci aspettavamo, tra l'altro, perché eravamo paura di una 85enne che facesse cicli di mimia digiuno mese dopo mese, e in effetti non è stato un grosso problema, diciamo che è quello che ci aspettavamo.
Si può tutte le persone sane possono farlo o vanno comunque sempre seguite?
No, tutte le persone sane lo possono fare, le persone che hanno delle malattie o delle condizioni devono parlare col medico e probabilmente farsi accompagnare da un nutrizionista.
Professore, non abbiamo tempo di parlare di attività fisica, che comunque non va sicuramente dimenticata, anzi è comunque un alleato per mantenersi in salute e probabilmente, no, anche per continuare ad aggiungere salute agli anni. Un'indicazione?
Sì, è quello di cui parlo nel libro, 150 minuti a settimana di attività, cioè di sport di qualche tipo, con un 10% di sport di spinta, diciamo, di qualcosa un po' più spinta, quindi se fai 150 minuti, 15 minuti cerca di spingere un po' più il livello dell'attività fisica, e poi un'ora al giorno di attività fisica, come può essere camminare, insomma queste due cose
andare
insieme.
In bici, camminare.
La bici dipende come è fatta, può servire anche da attività sportiva nei 150 minuti. Diciamo, oltre ai 150 minuti andrebbero aggiunti un'ora al giorno, cioè le persone si devono proprio abituare ad andare a piedi o in bici, però dico questo piano piano. Io vedo già il paesello dei miei genitori, che è famoso per i centenari, che non puoi fare 100 metri a piedi che qualcuno non cerca di darti un passaggio. Questa è una mentalità che dobbiamo abbandonare.
Carine,
e dobbiamo ritornare a essere attivi, perché è parte della nostra natura.
Professor Longo, grazie per essere stato con noi, l'aspettiamo quando passa di qua, è sempre un piacere. Ricordiamo anche il festival Nutrition and Longevity che è stato organizzato dalla sua fondazione, che si conclude oggi a Cervia, con davvero, per chi ha la possibilità di andare, c'è ancora tempo perché oggi è l'ultimo giorno, approfittatene, anche questo aiuta a mantenersi sani e giovani. Professore, grazie.
Grazie Nicoletta.
C'è Carlo Salvatore in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione, torniamo domani 6:15. Buona domenica a voi.